Ho imparato a conoscere il mondo e le persone con la risolutezza di un caleidoscopio che prova a mettere a fuoco e non ci riesce. Immagini sfocate e scarsa profondità del campo, con la percezione di contorni mai ben delineati. Delle colline riesco a percepire la forma, dei volti appena la sagoma quando sono rivolti verso il sole. È il mio modo di vedere le cose. Eppur essendo consapevole che molti percepiscano tutt'altra realtà, non mi sforzo di immaginarla diversa da come la vedo io. Per me è sempre stato così. Sono Pasquale Gallo, un quarantenne libero, entusiasta e non vedente. Che ci fosse qualcosa di anomalo, i miei genitori se ne erano accorti nei primi mesi di vita. Gli occhi si muovevano con scatti rapidi e involontari, biglie senza meta in cerca di tragitto. Mi portarono a Messina per una visita specialistica ed è lì che venne fuori il motivo. Retinite pigmentosa. I medici parlarono di una malattia genetica che comporta una degenerazione lenta e progressiva della retina e dell'epitelio pigmentato. La notizia creò molto scompiglio in famiglia e dopo il primo periodo di smarrimento l'obiettivo divenne uno solo: garantirmi una qualità di vita quanto più possibile rispondente ai miei bisogni. Il primo passo fu lasciare la costa calabrese e trasferirci in Piemonte, dove papà lavorava come muratore. 40 anni fa non esistevano né la tecnologia né i metodi educativi di oggi. Sperimentai difficoltà sin dall'asilo. La maestra era amante delle diapositive. Io però vedevo appena qualche colore, il rosso, il blu, e quelle diapositive erano semplici luci in movimento, senza significato. Se i bambini non vogliono giocare con te, non pensare che non ti vogliano bene. E che tu alcune cose non puoi farle, potresti farti male. I miei tentavano di indorare la pillola, riuscendo a trasformare l'esclusione in un gesto di protezione che gli altri usavano nei miei confronti. Nonostante la tenera età, ricordo che all'epoca esisteva l'aula di sostegno dove ci ritrovavamo in tre: io con un ritardo sensoriale, uno con ritardo cognitivo e l'altro con ritardo motorio. Ritardo non significa incapacità di arrivare, equivale ad arrivarci più tardi. Oppure con altri mezzi. Se ripenso a un'aula per i ritardati, oggi rabbrividisco. Non mi mancava, già da piccolo, l'ardore di fare ed esplorare. Se c'era da correre, io ci provavo, anche quando trovavo ostacoli e cadevo. Volevo andare in bici, da solo, sentirmi libero, un irrequieto con la voglia di dimostrare che ero all'altezza di fare ciò che facevano gli altri. Nel frattempo era nato Flavio, mio gemello clinico, come lo chiamo io. 7 anni più piccolo di me, e insieme al secondo fiocco azzurro faceva nuovamente ingresso a casa nostra la ritinite pigmentosa. Mi sono sempre sentito una guida per lui, benché i nostri caratteri siano diversi. Io molto più di pancia, lui intimamente riflessivo. Aver vissuto prima di Flavio determinate situazioni mi ha dato la possibilità di aprirgli la strada, in un certo senso di proteggerlo. Essere uniti dalla stessa malattia ci ha reso una squadra al di là del legame di sangue. Intorno ai 12 anni il campo visivo continuava a restringersi. Vedevo sempre peggio e il contesto intorno a me era incapace di tendere una mano o di garantirmi gli strumenti per semplificare il salto verso la maggiore età. Era come guardare le cose dal buco della serratura. Borgo Ticino era il luogo dove avevamo messo le radici, nel Novarese. Ogni anno, nel mese di marzo, arrivava il Luna Park. I compagni delle scuole medie ci andavano di continuo, risparmiando gli inviti. Tu non puoi venire, poi ti devi attaccare alle nostre spalle. Con la maturità di oggi la mia presenza era un peso, un freno ai deliri di adolescenti. Chi si porterebbe dietro un ragazzo che già solo per camminare ha bisogno di essere guidato? Alle giostre, per giunta, tra un mare di gente. Resta a casa che è meglio. A parte sporadiche feste di compleanno e qualche pomeriggio di studio a casa dei compagni per i lavori di gruppo, non avevo grosse uscite. La scuola non era pronta ad accogliere un non vedente. Non c'era la cultura della diversità. I veri guru di inclusione per me sono stati Francesca e Andrea, due compagni di allora. Con loro ho legato tantissimo. Quando stavamo insieme riuscivo a non sentirmi un disabile. Certo, poi bastava allontanarsi per vedersi schiacciato dal chiacchiericcio di coloro che per strada prima ti salutavano e poi sfoderavano il loro pietismo. Poveretto Pasquale. Non sono mancate neppure le beffe dei bulli. Colpi sulla spalla per poi nascondere le mani, proiettili di cerbottana, schiaffi sul collo o strattonamenti mentre camminavo. I miei occhi non potevano vedere, ma la mia anima percepiva tutta la disumanità di quei gesti e la derisione gratuita che alcuni sceglievano di regalarmi. Anche questi atteggiamenti hanno forgiato il mio carattere. la fame di riscatto, cresciuta ancor più nel contesto delle superiori. Ci abbiamo messo un po' a trovare un istituto che accettasse la mia condizione. Digiuno di conoscenza o paura? Fatto sta che alcune scuole non se la sono sentite finché non sono stato accolto all'istituto Ravizza di Novara, dove ho frequentato l'indirizzo turistico. È stato un periodo felice della mia vita. Le prime cotte, i veri amici, i grandi passi di indipendenza. All'inizio andavo a scuola con il pulmino dell'Unione Italiana Ciechi, poi decisi di prendere il treno. Mamma mi accompagnava e aspettava che partisse, fino a quando il mio desiderio di autonomia decise di fare diversamente. Di giorno sfruttavo i pochi raggi solari che vedevo per muovermi in stazione. Di sera mi orientavo con le luci dei lampioni. Ci riuscivo da solo, questo mi bastava. L'Istituto Ravizza mi ha formato molto e anche grazie ai consigli dell'educatore Walter arrivai a ottenere il diploma. Subito dopo diventai responsabile del Comitato Giovani dell'Unione Italiana Ciechi, a stretto contatto con i ragazzi del servizio civile, con i quali iniziammo a cercare lavoro insieme. Ricordo la prima esperienza in un call center. «Se non ci vedi, come fai a lavorare?» chiese il titolare. «Esiste la sintesi vocale. Fatemi fare una prova e vediamo come va». Trovai il lavoro e dopo questo ne feci altri. La cerchia sociale si allargava e a farne parte erano pure persone senza disabilità. Nel 2007 la morte di papà mise un terribile freno alla serenità. Appena recuperai equilibrio, mi dedicai a qualche corso di informatica e al corso di vela sul lago di Garda, fino a riprendere il mio impegno nel sociale con la scelta di riapprodare nell'Unione Italiana Ciechi, dove mi venne chiesto di entrare nel consiglio direttivo. Ne uscii presidente della sezione di Novara, con grande stupore e profondo onore. Sono ancora il presidente, al mio terzo mandato, ed è un'esperienza che mi catapulta verso miglioramenti costanti. Riuscii persino a diventare vice sindaco di Borgo Ticino. Avrei voluto avere la vista per guardare le facce di quanti in passato mi avevano preso a schiaffi sulla nuca. Il cieco, il poveretto, l'invalido ce l'ha fatta. Tutto è servito a capire me stesso, a sfidare i limiti e a portare avanti le piccole grandi battaglie che hanno il suono di un esercito pacifico, pronto a sovvertire le regole. È da qui che insieme a Flavio è nata l'idea della nostra associazione. Il nome del progetto è Solo Quattro Sensi. Cosa ci resta se proviamo a muoverci tenendo chiusi gli occhi? Resta la forza di utilizzare gli altri sensi per vivere l'ambiente, la città. Di scene al buio gestite da non vedenti ormai ne sentiamo parlare spesso. È molto più facile però realizzare un'attività del genere in un posto chiuso. E se il buio lo portassimo all'esterno, in mezzo alla natura, ci siamo detti? Quando quelli come noi passeggiano su un sentiero, è lì che devono mettere in azione i sensi ancora attivi. Perché non far provare questa esperienza anche a chi ci vede? Così è nata l'idea dei nostri percorsi di trekking immersivo nella riserva naturale di Bosco Solivo, a pochi chilometri dal Lago Maggiore. Le persone partecipano bendate e con il bastone bianco, in uno scambio di ruoli e immedesimazione. Io e Flavio accompagniamo i partecipanti in un'esplorazione naturalistica e facciamo tappa in alcune stazioni sensoriali. Tatto, olfatto, udito e gusto diventano i protagonisti. Il fatto di camminare e compiere azioni completamente al buio aiuta a enfatizzare l'uso degli altri sensi. I sapori, i suoni, i profumi e il contatto garantiscono molte più emozioni da bendati. Chi lo avrebbe mai detto che per circa 2 ore si può affrontare un sentiero a occhi chiusi, guidati da 2 ciechi assoluti? Anche grazie ai volontari dell'associazione, le nostre attività oggi coinvolgono singoli partecipanti, scuole e perfino aziende che mirano a potenziare il lavoro di squadra. D'altronde, la fiducia nasce dal lasciarsi guidare, a casa come nel lavoro. Non tutti sono uguali al mio amico Bobo, con cui abbiamo fatto canyoning insieme, discendendo fiumi e torrenti tra le rocce, o ad Alessio e Lorenzo, amici capaci di farmi sentire un ragazzo senza limiti. Tra di noi ci fidiamo ciecamente. Per molti altri, la fiducia è qualcosa che va costruita, spiegata. I nostri percorsi sensoriali servono proprio a questo e siamo orgogliosi dei feedback che la gente ci restituisce. Ci basta pensare a quel bambino che, dopo aver camminato con noi, ci ha abbracciati e pensare che io avevo paura dei ciechi, ha esclamato con innocenza. La cultura e l'inclusione, da noi, passano attraverso la natura. Solo Quattro Sensi oggi ha tanti obiettivi, dall'acquisto di una special bike a 3 ruote al sogno di avere una barca a vela con sensori per non vedenti. Se ripenso a quelli che mi dicevano di rinunciare al Luna Park perché dovevo aggrapparmi alle loro spalle, vorrei dirmi in mente che oggi sono gli altri che si aggrappano a me, quelli che hanno capito il senso dell'essere comunità. Darsi una mano o una spalla è il segno che si può guardare lontano anche se i tuoi occhi sono fari sul mare a cui la vita ha negato la luce.